Restano soltanto due lezioni, cioè due lezioni, due giorni di lezione. E di conseguenza vorrei vendervi alcune pillole in tema di libertà. Alcuni suggerimenti per leggere, studiare e capire il sistema delle tutele di libertà. Cominciamo semplice. Incominciamo da una semplice osservazione. Quelle che sono le scelte che ha fatto il Costituente nel scrivere questa parte. Indice. Basterebbe leggere l'indice della Costituzione. Allora, noi abbiamo una parte di principi generali in cui, come abbiamo visto, sono già introdotte alcune premesse del sistema delle libertà, no? L'articolo 2 sulle formazioni sociali, sui diritti inviolabili dell'individuo e delle formazioni sociali. L'articolo 3 sul principio di eguaglianza, il divieto di discriminazione, l'eguaglianza sostanziale, poi ci sono i diritti delle minoranze, ci sono i diritti della componente cattolica e dei culti cattolici. Però la parte sui diritti, che è la parte prima, diritti e doveri, è divisa in titoli. Rapporti civili è il primo titolo, poi ci sono i rapporti etico-sociali e poi i diritti, i rapporti economici. E già questa è una sezione interessante. All'interno di una di queste sezioni c'è una certa tecnica che vi prego di osservare e meditare nella costruzione della tutela. Si comincia con la libertà personale. L'articolo 13 parla della libertà personale, ossia dell'habeas corpus. Stiamo parlando della componente fisica dell'uomo. Nessuno può essere sottoposto a restrizioni, perquisizioni, eccetera. Poi esamineremo più a fondo. L'articolo 14 ci parla dell'ambiente strettamente circostante, il domicilio. E come vedremo, la tutela del domicilio è appena affievolita rispetto a quella della persona umana. L'articolo 15 parla della corrispondenza. Potremmo cercare di disegnare un telefono? Bellissimo. La corrispondenza, che è un rapporto tra persone. Ed è un rapporto riservato, segreto. Non solo, ma sull'articolo sulla corrispondenza, anzi su una certa connessione tra il diritto di corrispondenza, la libertà di corrispondenza e il domicilio, si innesta la tutela della privacy. La riservatezza non ha una sua casa, un suo aggancio in Costituzione, ma ha una base su una serie di articoli di cui il principale è la segretezza della corrispondenza. L'articolo 16 ci parla della circolazione. Si apre la porta di casa e Tizio esce e circola. L'articolo 17 ci parla di riunione, e quindi abbiamo più persone che si riuniscono e ovviamente parlano. L'articolo 18 ci parla di associazione, cioè di una riunione che ha una sua stabilizzazione e crea quella che si chiama una formazione sociale. L'articolo 19 ci parla di una forma di associazione particolare che è un culto religioso. Ci mettiamo anche la mezzaluna, così nessuno si offende. Ok? L'articolo 20 ci parla dei beni ecclesiastici, eccetera. L'articolo 21 ci parla semplicemente di libertà di espressione. 21, sì. Libertà di espressione e quindi non saprei cosa disegnarvi. Tanto qualsiasi cosa non significa nulla, i miei disegni sono astratti, post-picassiani. Vedete che c'è un senso in tutto questo. L'articolo 22 ci parla di una cosa apparentemente strana. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. E quindi torniamo a una identità personale. Torniamo a qualcosa che riguarda l'uomo che si guarda nello specchio. Adesso vi disegnerò uno specchio che così raggiungerà il massimo della mia... e ci rifacciamo la figura dell'uomo. L'identità personale. Il 23 è una norma di chiusura della parte. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. È una norma di chiusura nel senso che dice... esiste un mondo di libertà, tutti questi diritti navigano in un mondo circostante che è un mondo di libertà, per cui tutto quel che non è proibito è permesso, e qualsiasi limitazione e obbligo alle persone deve essere fatto con espressa norma di legge. E questi sono obblighi extra tributari, perché sull'obbligo tributario c'è l'articolo 53. Ma per esempio ci sono alcune prestazioni obbligatorie che sono previste dalla legge. Classicamente, non si dimentica mai, lo spazzolare la neve fuori di casa, che è un obbligo del padrone di casa. Io vivo in una città di portici, pulire i portici è un obbligo di coloro che sono antestanti il portico. Infatti sono delle schifezze immonde. L'articolo 24 ci parla della... diritto di difesa dei propri diritti, e quindi è un diritto strumentale a tutto il sistema dei diritti. Il 25, il 26, il 27 ci danno delle garanzie sul processo. Il 28 ci parla della responsabilità dei funzionari, e quindi di tutto ciò che viene fatto in lesione dei diritti, e quindi è una garanzia dei diritti. Il 29 incomincia la parte sui rapporti etico-sociali. La famiglia. 30 l'obbligo di istruzione, di educazione dei figli, 31 la formazione delle famiglie, eccetera, 32 norma fondamentale sul diritto alla salute, 33 libertà di insegnamento e 34 obbligo di istruzione scolastica come obbligo dello Stato e così via. Siamo sulla parte sociale. Il 35 incomincia a parlarsi della tutela del lavoro, l'istruzione professionale, la retribuzione, la donna lavoratrice, la previdenza sociale, l'organizzazione sindacale, i diritti politici in senso stretto. Vedete, ha una sua organizzazione che è in qualche modo pensata. La domanda è: in questo sistema ci sono buchi? Ci sono beni rilevanti che non hanno una tutela costituzionale? La domanda è interessante e si pone di continuo, è un po' la domanda anche dei nuovi diritti. Siamo in un sistema in cui le garanzie dei diritti individuali sono enumerate, sono quelle e non altre? O detta come spesso si è espressa la letteratura giuridica, c'è un qualcosa in mezzo all'articolo 2 e il sistema dei diritti enumerati? L'articolo 2 che dice che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili, come se esistesse un qualcosa dentro noi che si chiama diritto inviolabile. Mentre poi, dal 13 in poi, si enumerano dei diritti, alcuni dei quali sono affermati, inviolabili. La libertà personale è un diritto inviolabile, il domicilio è inviolabile, la corrispondenza è inviolabile. Cosa vuol dire questa ripetizione? Tipica domanda da giurista, perché uno dei canoni dell'interpretazione, di quelli che abbiamo ereditato dal diritto romano, è un canone per cui il legislatore si ritiene non essere imbecille. Per cui quando dice qualcosa, lo dice per dire qualcosa. C'è una volontà normativa e quando ripete due volte la stessa cosa, si deve cercare di dare a quello che scrive il legislatore un senso compiuto, cioè cercando di capire perché dice due volte la stessa cosa, dando dei significati evidentemente diversi a queste due cose. Allora, che senso ha dire nell'articolo 2 che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili e poi all'articolo 13 dire che la libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile, il 14 la corrispondenza è inviolabile, mentre il resto è libero? Voi capite che noi potremmo avere una interpretazione che dice i diritti inviolabili sono quelli che poi sono detti inviolabili, essenzialmente tre mi pare, oppure potremmo dire che i diritti inviolabili sono delle cose che non c'entrano con i diritti numerati, quelli sono solo esempi dei diritti inviolabili, ma ci sono altri i diritti inviolabili riconosciuti dall'articolo 2 ma non enumerati dagli articoli 13 e seguenti. Sono due interpretazioni radicalmente diverse. Sono due interpretazioni che secondo me scontano una qualche dose di, non saprei come dire, di pochezza speculativa. Sono a basso contenuto di comprensione di cosa siano i diritti. E io in questa lezione vorrei cercarvi di spiegare questo problema, questo aspetto particolare della teoria dei diritti. In modo da farvi capire anche quale può essere una lettura dell'articolo 2. Allora, partiamo dalla libertà personale. Oggi mi viene da disegnare icone di donne. Sarà per il sole, chi lo sa. Sentite come è fraseggiata la disposizione dell'articolo 13. La libertà personale è inviolabile. E fin qua ci siamo. Interessante è il contenuto di questa libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione. Dunque, stiamo dicendo che la libertà personale non ammette forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale. Ve lo voglio fare evidenziare perché chiunque nota che qua c'è un sistema ricorsivo, per cui l'elemento della definizione ripete lo stesso termine del definendum, che è un brutto modo di definire le cose, se pensate, no? C'è un elenco di restrizioni concepite come violazione della libertà personale, per cui la tutela della libertà personale è contro queste restrizioni. La detenzione si capisce. La detenzione è quando uno è messo nella patria galera. La perquisizione è un atto compiuto fugando addosso la persona. Un'ispezione è una cosa diversa e vedremo qual è la diversità. Ma poi l'elenco continua con un richiamo a qualsiasi altra restrizione alla libertà personale. È curioso, come vedete, perché qui ci si apre un problema per cui la libertà personale, o ciò che offende la libertà personale, richiama il concetto di libertà personale. E dove sta questo concetto? Come si fa a riconoscere un'attività che, non essendo né carcerazione, e detenzione né ispezione e perquisizione, ciò nonostante viola la libertà personale? Su quale base bisogna fondare questa individuazione di fenomeni? La casistica è notevole. Per esempio, il poliziotto che vi prende l'impronta digitale offende la libertà personale? È una restrizione della libertà personale? E farvi misurare col palloncino il grado di alcol offende la libertà personale? Un prelievo di sangue offende la libertà personale? Il fatto di dire tu la domenica non vai allo stadio ma ti presenti in questura offende la libertà personale? Dire a uno guarda che ti ammonisco la prossima volta che lo fai vai in carcere offende la libertà personale? Vedete che la casistica è una casistica infinita, abbastanza infinita, ci sono dei casi assolutamente limite. Nessuno ha mai dubitato che la carcerazione offenda la libertà personale e di conseguenza per essere carcerati per carcerare qualcuno bisogna seguire il codice di procedura penale e le relative leggi, c'è tutta una procedura, una garanzia. E così anche per quanto riguarda le perquisizioni, perché le perquisizioni sono comunque attività che si svolgono sul corpo, ma l'ispezione non lo è. L'ispezione la puoi fare semplicemente guardando una persona, fotografandola, prendendone i rilievi altimetrici, quanto sei alto, quanto pesi. Le tipiche attività che vengono fatte quando uno viene arrestato, cosa che vi sarà capitato a tutti quanti, immagino. No? Il problema della sicurezza non vi riguarda allora. E, capite, è un'attività estremamente variegata. Su perquisizione e ispezione, per esempio, si gioca la partita del domicilio. La Guardia di Finanza, in base a una legge speciale, può venire a perquisire non la vostra casa, non la vostra abitazione, ma il vostro ufficio, senza mandato del giudice, perché questo è ammesso dall'articolo 14. L'articolo 14 dice che il domicilio è tutelato come la persona fisica, salvo le leggi speciali che lo possono avere norme meno garantistiche per motivi però solo di sanità e economici fiscali. Classica la polizia tributaria che arriva in una fabbricata e chiede i libri e contabili. E infatti il commercialista delinquente all'imprenditore delinquente gli dice i libri contabili portateli a casa. Perché a casa non in ufficio? Perché a casa la polizia tributaria non può andare. In secondo luogo la legge speciale può prevedere ispezioni ma non perquisizioni, per cui può andare nella fabbrichetta e dire all'imprenditore dammi i libri contabili, ma non può andare a frugare in giro per gli armadi, per quello sarebbe una perquisizione. Quando voi arrivate con la vostra valigetta al check-in, anzi al controllo in aeroporto, se qualcosa viene segnalato e vi dicono apra la valigia, sposti la mutanda, apri il briefcase, ma non mettono le mani dentro. Perché una cosa è l'ispezione e l'altra è la perquisizione. Allora, anche su questo abbiamo una certa chiarezza. Però la chiarezza comincia a essere un po' meno, per esempio, su certe forme di ispezione. Portati in questura, il fermo di polizia legge, ed è previsto, poi vedremo perché è previsto, e fanno alcuni rilievi, impronta digitale. La Corte Costituzionale ha detto che l'impronta digitale non offende la libertà personale, perché è vero che toccano il tuo corpo, ti prendono la mano e fanno così, ma è una cosa talmente minima e istantanea che non si può ritenere che sia lesiva della libertà personale. L'ha detto la Corte. Per cui sembrerebbe che ci sia una quantità di invasione. Se ti prendono i rilievi segnaletici, per cui c'è il vigile, il carabiniere che scrive alto 1,80, occhi verdastri, capelli rari, peso, boh, troppo, e così via, Questo è un'attività di ispezione, ma non è un'attività che offende la libertà personale. Per cui anche qua sembrerebbe che siamo su dei criteri di tipo quantitativo. Però, il testo unico di pubblica sicurezza aveva una previsione. Il testo unico di pubblica sicurezza è una legge fascistissima per certi versi anche divertente, cioè una delle letture più esilaranti. Vi consiglio di leggere per esempio la parte sui mestieri ciarlatani. Istituto dell'ammonizione. Vi leggo l'articolo 164. Il questore, per cui il capo della polizia, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al prefetto per l'ammonizione gli oziosi, siamo capiti? I vagabondi abituali, validi al lavoro, non provveduti di mezzi di sussistenza, o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuoso, e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente. Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui l'articolo seguente. È diffamata la persona la quale è designata dalla pubblica voce come abitualmente colpevole. 1. Dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità. Cioè c'è la fama di essere uno un po' ribaldo e tendenzialmente anarchico. 2. Del delitto di strage. Allora, essere diffamati del delitto di strage mi inquieta un po'. Dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, cioè uno che fa il pusher. Di delitti di falsità in monete e carte pubbliche di credito. Dei delitti di sfruttamento di prostitute, di tratta di donne minori, eccetera. Di delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, allora è l'aborto. Dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesioni personali, di furto, rapina, contraffazione, abuso di stupefacenti, eccetera. Allora, vedete, in questi casi, come vedete sono vaghissimi, il prefetto poteva chiamare il ribaldo e ammonirlo. L'ammonizione ha durata di 2 anni ed è pronunciata da una commissione provinciale composta dal prefetto, del procuratore del re, di un giudice designato dal tribunale, del questore, del comandante d'arma di carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal sindaco. Così come c'è la pubblica voce che dice che tu sei un pappone, c'è anche il cittadino di specchiata probità. Contro la decisione della commissione non è ammesso ricorso. Capite? Questo era l'istituto e poi l'ammonizione aveva anche delle conseguenze successive. E la Corte Costituzionale ha detto questo istituto dell'ammonizione è illegittimo. Perché è illegittimo? Vi leggo la motivazione delle prime sentenze, è la 11 del 56. La Corte rileva anzitutto che nessun dubbio può sussistere sulla portata sensibilmente limitatrice della libertà personale delle norme sull'ammonizione. A parte che limitazioni del genere siano connaturate alla funzione di un istituto quale quello dell'ammonizione, che trae la ragione della sua esistenza dalla necessità di assicurare strumenti adeguati nella prevenzione dei delitti, non è davvero discutibile che nella sua regolamentazione attuale l'ammonizione si concreti, appunto, nella restrizione di alcuni diritti fondamentali e primo di questi, quello della libertà personale. Basterà ricordare che l'ammonizione si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui appartenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari designate come tali dalla pubblica voce, cioè pettegolezzo, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica autorità. Che l'ordinanza di ammonizione ha per conseguenza la sottoposizione dell'individuo ad una speciale sorveglianza di polizia, che attraverso questo provvedimento si impone l'ammonito tutta una serie di obblighi di fare e non fare e così via. La cosa importante è, come vedete qui, nulla c'entra con l'habeas corpus. Non c'è nessun atto invasivo della persona fisica. Mentre prendere l'impronta digitale, comunque, sia pure una minima attività di coazione fisica viene fatta, nell'ammonizione nulla viene fatto, semplicemente tizio viene convocato, si presenta e il prefetto lo ammonisce, riga dritto, e quello se ne va. Per cui non c'è una forma di coazione fisica, non c'è una detenzione, non c'è un'ispezione, non c'è una perquisizione. Ma la Corte dice c'è un'altra misura di limitazione di libertà personale. Perché? Perché c'è una degradazione giuridica. Viene in qualche modo lesa la sfera della dignità personale. Tu subisci un giudizio negativo sulla tua persona. La gente dice che tu sei un pericoloso sovversivo e il prefetto ti ammonisce. Il pettegolezzo generale, solo perché giri con delle stangone stupende che parlano rumeno, dicono che tu sei un pappone e subisci una degradazione giuridica. Capite? E questa degradazione giuridica poi ha anche delle conseguenze giuridiche. E questo, dice la Corte, rientra nelle attività che ledono la libertà personale. E siccome sono assunte in via amministrativa, ecco che mancano le garanzie tipiche della libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Per cui c'è una riserva assoluta di legge e c'è anche una riserva di provvedimento del giudice, una riserva di giurisdizione. Ossia c'è una totale esclusione, dice l'articolo 13, della discrezionalità della polizia. Mentre qui, nell'istituto di ammonizione, i poteri della polizia sono esaltati. Qui non c'è una fattispecie di reato, qui c'è semplicemente una voce pubblica, rispetto alla quale agisce discrezionalmente l'autorità amministrativa, la polizia, e ti sottopone a una misura che è di degradazione della tua persona, morale, non fisica, morale. Per questa ragione l'ammonizione di polizia è stata derubricata, e però nel decreto legge 23 febbraio 2009 numero 11, misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti prosecutori, che è una legge molto importante che introduce il reato di stalking, il classico fidanzato abbandonato che fa gli appostamenti, telefona di notte, una volta si chiamavano rompiballe e invece attualmente si chiama stalking, e si introduce appunto questo reato, ed è un reato nominato che entra con una certa difficoltà tra tutti i reati classici, molestie, violenza privata, eccetera. E questa legge introduce l'ammonimento, non è l'ammonizione, ma è l'ammonimento. E qualcuno dubita che questa introduzione, che ha avuto una certa importanza, sia legittima. Perché? Vi leggo la norma. Fino a quando non è proposta querela, notate, querela, per cui il reato di stalking è un reato su querela di parte, è l'interessato che chiede alla polizia di intervenire e di perseguire il reo, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunto se necessario, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, per cui massima discrezionalità, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale rilasciata al richiedente, grazie. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Per esempio, se lui è cacciatore, può anche dirgli: no, no, tu smetti di girare, ti ritiro il porto d'armi. La pena del delitto di stalking è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del precedente articolo. Non solo, si procede d'ufficio per il delitto previsto per lo stalking quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo. Vedete, ci sono delle precise conseguenze giuridiche. Non è che semplicemente io chiamo tizio e dico: senti, smetti di fare che cretino. E dai, trovatene un'altra, tante ragazze carine, no? Fammi la cortesia, no? Che non sarebbe particolarmente rilevante. No, qui c'è un ammonimento scritto, ed un ammonimento scritto da cui derivano almeno due conseguenze giuridiche: un aggravio di pena in caso di recidività, ma non c'è una sentenza rispetto a cui si è recidivi, e la agibilità, l'azione non più su querela di parte ma d'ufficio, per cui se lui insiste può essere imputato e quindi perseguito per reato senza querela di parte. E voi capite che qui si è ricostruita una figura che è di molta dubbia compatibilità con l'articolo 13, al tenore della sentenza 11 del 56 della Corte, no? È molto simile all'ammonizione, questo ammonimento, anche se un po' più lieve, ovviamente. Ciononostante, bisogna dire che le sorprese in questo paese sono infinite. Al 31 ottobre c'erano stati in Italia 799 ammonimenti e la bellezza di 948 divieti di avvicinamento come misura cautelare, cioè il divieto di avvicinare la persona perseguitata. Come dire, è una misura che funziona, ma il fatto che che funzioni non significa che sia una misura priva di riflessi in tema di lesione dell'articolo 13.